Buonasera a tutti. Invochiamo lo spirito, intanto, a pagina 75. Manda, Signore, il tuo spirito, che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza, e diffonda nel mondo l'amore. Dona alla tua Chiesa pace ed unità, rendi la tua sposa senza falsità. Manda, Signore, il tuo spirito, che rinnovi la faccia della terra, e la Chiesa ritrovi giovinezza, e diffonda nel mondo l'amore. Proseguiamo la preghiera con il Salmo. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi decreti. Io piango lacrime di tristezza, fammi rialzare secondo la tua parola. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Corro sulla via dei tuoi comandi perché hai allargato il mio cuore. Bene, ben ritrovati. Vedo che non vi siete ancora stancati. E andiamo avanti con il nostro cammino. Oggi mediteremo, rifletteremo, penseremo sul secondo comandamento, che il Catechismo dice non nominare il nome di Dio invano. Prima di addentrarci in questo secondo articolo della legge di Dio, vorrei fare una piccola premessa sul valore della parola, perché il secondo comandamento ha a che fare col pronunciamento di un nome. E sapete che la parola è il dono che ci distingue dagli animali, anche se a volte diciamo di quel cagnolino gli manca solo la parola, in realtà la parola non ce l'ha. E la parola ha un valore altissimo per noi umani, non è solo un suono che viene fuori dalla bocca, la parola esprime, dovrebbe esprimere l'interiorità e quindi dare lo spessore di una persona. E sapete che la parola può essere vera e può essere anche falsa. Può essere vera perché quello che diciamo corrisponde a quello che abbiamo nel cuore. Può essere anche una falsità se dico una parola però ne penso un'altra. Per esempio, mi trovo davanti a una persona, gli dico ma ti vedo in forma. Magari dentro di me penso è ora che te muori, insomma. Può succedere anche questo, oppure mi stai proprio sul mozzo e non posso sopportarti. Però, per fare bella figura, le parole dicono un'altra realtà diversa da quella che abbiamo nella nostra coscienza. E sapete che Dio solo è veritiero fino in fondo. E la parola di Dio è una parola sempre efficace. Le prime parole della Bibbia sono Dio disse e così fu, nel senso che la parola pronunciata da Dio diventa anche una realtà concreta e nella pienezza dei tempi la parola di Dio si è fatta carne ed è diventata Gesù Cristo. Lo diciamo anche che è il Verbo di Dio, la parola definitiva che Dio ha pronunciato sull'umanità. Dice una bella preghiera: in Cristo Dio Padre ci ha detto tutto e ci ha dato tutto. Non dobbiamo aspettarci altre rivelazioni di parole di Dio all'infuori di quella che era chiusa nel mistero umano e divino del nostro Salvatore, il Signore Gesù. Questa è un po' la premessa sulla parola. E adesso ci addentriamo in questo comandamento. La Scrittura dice: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. E Gesù Cristo completa dicendo: fu detto agli antichi, non spergiurare, ma io vi dico, non giurate affatto. Il secondo comandamento ci impone di rispettare il nome santo di Dio, perché pronunciare il nome di Dio non significa solo dire una parola, significa tirare in ballo tutto il mistero di Dio, la sua personalità profonda, il suo essere. Dovrebbe essere così sempre, ma riguardo al mistero di Dio, la parola deve essere intesa come presenza del suo mistero in mezzo a noi. Quando facciamo il segno della croce, nominiamo il mistero della Santissima Trinità, ma non sono solo parole, è la Trinità con la sua sostanza che viene invocata e quindi viene posta come segno di salvezza su ciascuno di noi. Nella Bibbia Dio ha rivelato il suo nome, e rivelare il suo nome vuol dire rivelare la sua identità profonda. Abbiamo detto nell'episodio del rovetto ardente, vero? Francesca interveniva dicendo: Yahweh, io sono colui che sono, che è l'essere in pienezza. Anche Gesù ha un nome. Quando l'angelo le dice alla Madonna: lo chiamerai Gesù. Gesù vuol dire Dio salva. E in nessun'altra persona è più appropriato questo nome, perché è il Salvatore in persona. Se prima Dio salvava per mezzo di segni straordinari, in Gesù Cristo la salvezza è diventata una realtà attuale e concreta. Lo chiamiamo anche Cristo, che vuol dire l'unto, deriva dal crisma, che è quell'olio profumato con cui si ungono i battezzati e poi si fa la cresima e poi vengono unte le mani dei sacerdoti quando veniamo consacrati, viene unto l'altare quando è consacrato, vengono unte le croci, vedete le 12, le 14 croci della Via Crucis, indica proprio una particolare consacrazione. Cristo è il consacrato dal Padre, l'unto del Padre e mandato nel mondo. Possiamo dire che tutta la Bibbia è una lode al nome santo di Dio e al suo mistero. Basterebbe leggere e prendere in mano i Salmi, sono una lode perfetta alla santità di Dio. La Bibbia usa anche altri nomi per chiamare Dio: il misericordioso, il potente, la nostra roccia, il difensore, tutti nomi che dicono qualche cosa del mistero profondo di Dio. Il credente deve sapere che quando pronuncia il nome di Dio si trova davanti alla realtà stessa del Signore, e quindi questo nome va sempre pronunciato con rispetto, con venerazione e con amore. I santi dicono: quando parli di Dio parla solo per lodarlo e per benedirlo. Il di più, dirà Gesù, viene dal maligno. Sulla tua bocca, sulle tue parole, devono esserci sempre espressioni di benedizione e di gratitudine. Forse oggi abbiamo perso un pochettino anche il senso del sacro, della dimensione della santità. Pensiamo anche quando si viene in chiesa, a volte si schiamazza, talvolta si passa anche indifferentemente e con superficialità davanti al tabernacolo, molti si dimenticano anche di fare la genuflessione, molti camminano sul presbiterio pensando che sia un luogo come un altro, Ecco, questo non vuol dire che Dio sia solo qua e non ci sia anche nella vita quotidiana e nelle sfaccettature più feriali dell'esistenza, ma ci sono delle dimensioni da custodire nella loro sacralità, altrimenti perdiamo il senso del mistero. Quando Mosè si è avvicinato al rovetto, Dio gli dice attraverso l'angelo: togliti i sandali, perché questo luogo che stai calpestando è un luogo sacro. Ci sono degli spazi in cui la santità di Dio risplende ancora in forma maggiore. Quelli che sono un po' più avanti nell'età si ricordano che qui c'erano i cancelletti che chiudevano, vero? Le balaustre erano prolungate, la balaustra è questa, e c'erano dei cancelletti in ferro che si chiudevano e si aprivano soltanto quando il sacerdote doveva scendere i gradini dell'altare. E quando si faceva la comunione ci si inginocchiava qui alla balaustra e si riceveva la particola sulla lingua direttamente. Ecco, dicevo adesso un po'. Abbiamo smarrito un pochettino questo orientamento principale verso il mistero di Dio. È giusto anche recuperarlo. È giusto recuperarlo anche per onore di Dio e anche per una testimonianza che diamo agli altri. Vedete che in certe religioni, per esempio, non si entra nel luogo di culto con le scarpe. I musulmani le lasciano fuori. Gli ebrei, per esempio, hanno quella in testa, no? Quello zucchetto per coprirsi come segno di rispetto per la santità di Dio. Noi cattolici siamo un po' più liberi, però bisogna, ecco, ripeto, recuperare questo senso del sacro. Anche perché, stavo dicendo, è una bella testimonianza quando noi siamo convinti e facciamo degli atti di adorazione. La banalità, la superficialità vuol dire che se non ci tieni neanche tu, perché devo crederci io? Invece il mettersi in adorazione, la nostra genuflessione, il nostro guardare il tabernacolo, il modo con cui stiamo anche in chiesa, è testimonianza vivente di ciò di cui siamo convinti. Se no, si banalizza un po' tutto. Ecco, la santità del nome di Dio. Cosa impone il secondo comandamento? Il secondo comandamento proibisce l'abuso del nome di Dio, cioè ogni uso sconveniente del nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria e di tutti i santi. È una sintesi che ho letto dal Catechismo al numero 2146. Il principale abuso del nome di Dio è la bestemmia, che è tanto in voga soprattutto nel Veneto, sulla bocca dei piccoli e dei grandi. Purtroppo a volte c'è da scandalizzarci, sentendo anche i nostri adolescenti e anche i ragazzini delle medie pronunciare quelle bestemmie che non stanno né in cielo né in terra, come si dice. Per poi non parlare anche nei luoghi pubblici, nei bar, piuttosto che nella piazza, sentire queste espressioni blasfeme rivolte al nome di Dio, della Madonna, dei Santi, ma anche delle cose sacre. E per un battezzato la bestemmia è un peccato grave, perché lede e offende direttamente la santità di Dio. E che può essere questa blasfemia esteriore, nel senso di farla sentire, ma anche interiore. Si può peccare anche con una bestemmia interiore, quando io penso male di Dio, lo maledico, penso male della Madonna, della sua verginità. Sono anche quando iniziamo la messa, chiediamo perdono anche per pensieri, parole, opere e omissioni, vero? Si può peccare anche nell'interiorità del nostro cuore. Tempo fa c'era una crociata contro la bestemmia, nel senso non con le armi, ma una catena di preghiere che tendevano a riparare il maldetto contro Dio, contro i santi. Io dico sempre, quando mi trovo davanti a persone che bestemmiano, se posso le richiamo, nel senso, se non posso perché penso di ottenere l'effetto contrario, di caricare ancora più bestemmie, me ne vado e in cuor mio recito il Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, ecco, nel senso, siamo chiamati anche a riparare certe cose. Perché davanti a persone ignoranti non servono tante prediche e a volte appunto si ottiene l'effetto contrario. È meglio un religioso silenzio e custodire nel cuore l'amore perfetto verso Dio e verso la Madonna. Il Catechismo elenca altri modi con cui noi possiamo offendere Dio. Per esempio, usare il nome di Dio per fatti criminali. Avete visto ancora che certi mafiosi hanno nella stanza Padre Pio, la Madonna, San Michele Arcangelo e dopo vanno fuori col mitra e fa strage. Ecco, questo è un abusare, diciamo, del nome di Dio per fatti criminali. Pensate che le SS, al tempo del nazismo, avevano scritto sulla cintura Dio è con noi. E questo è un nome, è un modo, diciamo, di offendere Dio, anche se non si pronuncia con la bocca. Pensiamo anche adesso ai crimini e le violenze che vengono fatte in nome di Dio. Pensiamo anche a certe espressioni dell'Islam, no? E dove si usa Dio per uccidere i miscredenti. Certo, non tutti i musulmani sono terroristi, evidentemente, però questa tendenza di prendere Dio a giustificare certi comportamenti negativi è una bestemmia. Il Papa lo ha gridato ancora più di una volta, no, non si può uccidere in nome di Dio, perché Dio è il Dio della vita, il Dio della bontà, il Dio del perdono. Anche noi cristiani nel passato abbiamo fatto dei peccati usando il nome di Dio. Pensate alle guerre tra cattolici e protestanti, quanti morti ci sono stati in nome della croce di Gesù Cristo. Pensiamo a volte anche le crociate, per esempio. Certo, erano anche giustificate perché i musulmani avevano invaso e ucciso tutti i cristiani della Terra Santa. Però con la croce uccido è sempre una cosa sbagliata, evidentemente, è un peccato. Se tutte le religioni abbandonassero quell'aspetto un po' di violenza che c'è sottinteso, forse si andrebbe anche verso un destino più di pace e di riconciliazione. La Chiesa, per fortuna, ha fatto anche un cammino di purificazione in questo senso. Avete visto quando Papa Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per i peccati dei cattolici che sono stati fatti in nome di Dio. E adesso diciamo che viviamo anche in un clima nostro molto più sereno, ecco, dove non ci sogniamo più di imporre il nome di Dio con la violenza o di convertire con la forza. Abbiamo fatto un cammino di purificazione. Altre religioni dovrebbero certamente farlo. Dice in sintesi, la bestemmia è contraria al rispetto dovuto a Dio e al suo santo nome, per sua natura è un peccato grave, cioè vuol dire mortale. Di minore intensità, ma diciamo, sono sempre mancanze, sono le imprecazioni. Quando cioè non si usa una bestemmia, ma si adopera il nome di Dio in modo negativo. Per esempio, quando diciamo che Dio ti maledica, oppure che Dio ti mandasse qualcosa sulla testa. O quando anche diciamo noi certe espressioni, per esempio Dio bon, o per Dio, no, è un mettere il nome di Dio dove non ci deve andare. Quindi è una mancanza di rispetto anche questa verso la santità di Dio. Qualche volta ce l'abbiamo sulle labbra, ecco, non abbiamo intenzione di offendere Dio, ma è pronunciarlo invanamente, cioè se non serve. E queste le chiama le imprecazioni. Andiamo avanti un pochettino. Il nome di Dio pronunciato invano. Il secondo comandamento proibisce il falso giuramento. Che cos'è il falso giuramento? È chiamare Dio a testimone di una cosa che non è vera. E il giuramento di per sé, il nome di Dio, non è sbagliato, perché ci sono dei giuramenti leciti, per esempio quello che fanno i militari, quello che si fa in certi stati sulla Costituzione, sulla fedeltà alla Repubblica, sono giuramenti che vanno bene, laici diciamo, ma che hanno il loro valore. Il falso giuramento è quando dico giuro su Dio che per esempio ho visto questo, ho sentito quello o che devo fare quest'altro, quando invece non è vero. Quindi chiamo Dio a testimoniare sulla mia bugia. E questo è un peccato e non va bene, evidentemente. Probabilmente non ci capita di giurare, ma a volte possiamo dire anche nelle nostre espressioni giuro che le cosita, giuro che l'ho visto per strada. E questo si chiama un pochettino, più che falso giuramento, lo spergiuro, no? Oppure faccio un giuramento incrociando le dita per dire che non è niente, è una falsità. Gesù dice nel Vangelo: il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Per dire che se tu sei veritiero non hai bisogno di giurare né di chiamare Dio in campo a sottolineare quello che dici. È vero che Gesù nel Vangelo al capitolo 5 di Matteo, dove parla appunto degli antichi, ha detto Gesù: non giurate, vi è stato detto adempi ai tuoi giuramenti, ma io vi dico non giurate affatto, il vostro parlare sia sì, no, no, il di più viene dal maligno. Quindi non è una contraddizione tra il giuramento e il non giurare. Ma ai tempi di Gesù avevano inventato furbescamente delle scappatoie per non dire che vanno contro il secondo comandamento. Dicevano: giuro sull'altare, giuro sull'offerta che c'è sull'altare, e avevano raggirato proprio il comandamento di Dio. Ecco perché Gesù dice: non c'è bisogno di mettere in campo Dio se sei sincero. Vado avanti. Riassumo questa frase. Quando il giuramento è esigito da autorità civili illegittime, può essere rifiutato. Deve esserlo allorché è richiesto per fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale. Ecco, nessuno può importi di giurare su una cosa che è sbagliata ed è illegittima. Devi fare obiezione di coscienza in questo caso. Andiamo verso un altro punto, il nome cristiano. Il sacramento del battesimo è conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel battesimo il nome del Signore santifica l'uomo e il cristiano riceve il proprio nome nella Chiesa. Sapete che veniamo al mondo con un cognome, entriamo nella Chiesa con un nome. E sembra un gioco di parole. Veniamo al mondo con un cognome, cioè veniamo da una storia, quella dei nostri genitori, quella dei nostri nonni, dei bisnonni, quella della tradizione familiare. Il cognome dice quello che hai alle spalle. Il nome che ricevi nel battesimo invece dice la tua personalità e il tuo futuro. Se il cognome appunto non te lo sei scelto, come non te sei scelto i genitori neanche i nomi, il nome dice quello che sarai tu nella vita. Ecco perché la Chiesa consiglia sempre di imporre nomi cristiani, che abbiano un significato anche religioso, perché il nome indica la missione che tu avrai nella Chiesa e nel mondo e nella tua vita. Adesso per fortuna mi pare che le coppie cristiane siano ritornate un po' ai nomi tradizionali. Sono spariti Yuri, dopo cosa c'era? Yeshua, o nomi insomma che delle star e dei VIP del momento. È bello il nome tradizionale, Giuseppe, Francesco, Giovanni, Vittorio, Virginia, Leonora, Maria, Anna, sono nomi che dicono anche una storia di santità. Il catechismo dice anche dell'importanza del segno della croce, appunto fatto nel nome della Trinità, che ci fortifica nelle tentazioni e nelle difficoltà. È bello quando si fa il segno della croce con fede, non tanto per scaramanzia e per scacciare le mosche, ma invochiamo su di noi la presenza della Santissima Trinità. Sarebbe abbastanza un segno di croce fatto bene al giorno, che è già una preghiera di quelle eccezionali. Metterci sotto il manto e sotto l'ombrello della Santissima Trinità, la presenza di Dio. Il nome che abbiamo ricevuto è un nome con cui Dio ci conosce, ci ama e ci chiama alla vita eterna. Cioè, Dio ci conosce con il nostro nome, che vuol dire con tutta la nostra personalità. E sapete che il nostro nome e la nostra vita ci saranno anche dopo questa vita terrena, quindi nell'aldilà. Non è che nell'aldilà noi diventiamo una massa indifferenziata e anonima di persone, resteremo la nostra personalità. E vi vedo tutti con gli occhi spalancati, non sto dicendo eresie, è verità cattolica e di fede, no? Quando noi passeremo da questo mondo alla vita eterna, conserveremo la nostra personalità, la nostra identità. Certamente non avremo più un corpo che invecchia, che si ammala e che soffre, avremo un corpo simile a quello di Gesù risorto. Però Dio ci conoscerà e noi ci riconosceremo tra di noi e con quelli che sono morti prima di noi, proprio perché conserviamo la nostra persona. Se fosse cancellata la nostra identità, nessuno potrebbe più riconoscerci. Quindi anch'io spero di rivedere mia mamma, mio papà, le persone che ho conosciuto durante la vita e le riconosceremo proprio perché saremo noi e non un altro. Chiaro, non saremo nuvole o fantasmi, saremo le nostre persone al cospetto di Dio trasformate dal suo amore. Questo può farlo solo la potenza e la bontà e la misericordia di nostro Signore. Il secondo comandamento richiedeva una catechesi anche più leggera, più breve, anche se vogliamo nel suo svolgersi. Dopo quindi avremo anche più modo di fare le domande. Dimenticavo di dire che evitare il giuramento, soprattutto verso i figli, è un aspetto educativo importante, perché far giurare i figli su delle stupidaggini, per esempio, giura che non hai preso la marmellata, è diseducativo e indica che non c'è fiducia e non c'è senso di responsabilità. Questo nell'educazione è molto importante. Bisogna educare ad essere sempre sinceri, limpidi e trasparenti in quello che si dice. E questo è un aspetto da tenere presente, insomma. Bene, sentiamo qualche riflessione, qualche domanda da parte vostra che magari ha suscitato il nostro dire.